adesso, che sono attualmente la memoria e la Shoah. Questo è in realtà il primo anno che il Punto Europa collabora direttamente alla giornata della memoria, all'organizzazione della giornata della memoria. Questa assenza però del Punto Europa fino a questo momento non può naturalmente rappresentare un mancato interesse da parte naturalmente dell'Europa, non è che noi la rappresentiamo, non ci sentiamo così importanti, ma insomma naturalmente non è un'assenza di interesse dell'Europa ai temi della Shoah e naturalmente alla sua memoria, anzi tutt'altro, è stato molto probabilmente semplicemente una partecipazione più personale istituzionale. Tutt'altro invece perché, come sapete bene, ormai è riconosciuto ad ogni livello storico il fatto che è stata proprio la memoria della Seconda Guerra Mondiale, di quello che è accaduto durante quella terribile Seconda Guerra Mondiale e l'apice dei drammi accaduti sicuramente in quello della Shoah, ecco, sono stati sicuramente quei drammi che sono stati la motivazione fondamentale dell'inizio del processo di integrazione europea. Cioè proprio la volontà di voler cambiare in modo catartico addirittura, senza lasciare la memoria, anzi ricordando dolorosamente quello che noi europei siamo in grado di fare, però sicuramente il processo di integrazione europea nasce su quella base, nasce sulla volontà di creare un progetto di unità, di riflessione, di superamento delle atrocità che noi europei siamo stati in grado di fare nei secoli, barbaramente in tutto l'universo, perché siamo andati ovunque a portare fondamentalmente distruzione e morte, oltre alle grandiosità, la creatività, l'intelligenza, la razionalità che abbiamo espresso nei secoli, naturalmente. Però appunto oltre alla distruzione che abbiamo portato in tutto il mondo, diciamo, purtroppo abbiamo sempre avuto un capro espiatorio che sono fondamentalmente sono stati gli ebrei. Ogni volta che c'è una crisi politica, economica, una malattia grave, la peste per esempio, tutte le volte trovavamo negli ebrei il capro espiatorio e abbiamo allenato lì la nostra capacità delle peggiori atrocità. Come sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale l'atrocità è andata ad ogni livello diciamo, nei campi di sterminio sono morti tutti coloro che in qualche misura venivano considerati diversi o non normali. E ecco, su questa base, sicuramente se voi leggete gli scritti dei padri fondatori dell'Europa, se leggete anche i programmi dei principali partiti europei di quegli anni, la motivazione che ha spinto tutti, no? Non una fuga dall'orrore per dimenticarlo, no? Ricordando quello che è stato, cercare un'Europa completamente diversa, un'Europa che però poteva essere diversa unicamente se creata insieme, in appunto una unità o un'integrazione sempre maggiore. Non è soltanto economica, perché come sapete fondamentalmente l'Unione Europea è anche un luogo dove si tenta di rispettare in primo luogo i diritti umani, quindi sicuramente quello delle minoranze, quello sicuramente del sentimento religioso più profondo che uno di noi ha. Quindi diciamo non era perché non fa parte dell'Europa la Shoah, che naturalmente è un'invenzione dell'Europa, ma anche diciamo, è parte integrante di questo cammino completamente diverso che abbiamo iniziato. In effetti, diciamo, accanto a questo, per esempio, quando parlo della Shoah ai miei studenti, quando parlo del corso di storia della relazione, di storia dell'integrazione, sempre lo metto come momento di partenza di qualcosa di completamente diverso. Quindi una memoria profonda, perché è un dolore profondo che noi dobbiamo ricordare, in primo luogo lo dobbiamo ai nostri morti, che sono morti europei, perché sono state guerre civili, guerre fratricide, orrore fra europei stessi, di religioni diverse, diciamo quindi una cosa che si è perpetuata e noi dobbiamo ricordare in primo luogo le vittime, no? Di quello che è accaduto, ma dobbiamo anche ricordare per avere un progetto. Quindi se la storia dell'Europa è una storia anche molto civica, il progetto è tutt'altro. Il progetto vuole costruire qualcosa di completamente nuovo e io credo che in questi anni siamo riusciti in gran parte a farlo. Naturalmente non sempre tutto fila come dovrebbe, perché nell'umano c'è anche l'orrido, però mi sembra che questo nel processo di integrazione sia chiaro. Tra il materiale che abbiamo distribuito stato scelto dalla professoressa Di Bernardi e dal gruppo di studenti che ha lavorato su questi temi. Come vedete ci sono moltissime citazioni estrapolate dai discorsi del Parlamento, fatti al Parlamento europeo, dal Presidente della Commissione, in particolare al Presidente Prodi, non perché noi si faccia questa pubblicazione in supporto del personaggio, della persona Prodi, ma perché lui si è espresso moltissimo a riguardo e quindi diciamo per questo motivo ci sono tanti suoi discorsi. Quindi è evidente che questo tema è presente, proprio presente nelle istituzioni dell'Unione Europea, quindi non soltanto tra i cittadini. Quindi per questo motivo ecco, volevo spiegare che la partecipazione del Tutto Europa fino a questo momento è mancata, ma è mancata per motivi organizzativi, non certo perché la Shoah non sia in memoria, non sia presente nel processo di integrazione europea. Detto questo, io poi naturalmente vi lancio e non parlo ora mai più, no, ma insomma più nella mattinata, e do subito la parola ai nostri invitati. Allora, per prima cosa ci saranno, porteranno il saluto a alcune persone che ora subito vi presento, e poi entreremo proprio nel cuore del seminario con i nostri invitati, e parlerà prima di tutto Cesare Moisè Finzi. Come testimone ha scritto un libro che è uscito nel 2006, Qualcuno si è salvato, ma niente è stato più come prima, un titolo splendido e terribile allo stesso tempo, e è un libro autobiografico. E quindi per noi è un grandissimo onore avere qui l'autore del libro che ci racconterà, e io sono una storica, quindi per me questo è fondamentale, la storia va toccata con mano per averla vicina, insomma, per ricordarla e per costruirla in maniera diversa. Quindi, ringraziamo moltissimo Cesare Finzi di essere qui con noi. Dopodiché ci sarà un intervento di Luciano Mercaro, che è il rabbino capo di Ferrara, e poi sarà la volta della professoressa De Bernard e degli studenti che presenteranno quello che adesso è la memoria in alcuni stati europei, Italia, Francia e Germania, se non erano, ma poi riprenderemo questo discorso. Però prima di tutto volevo dare la parola, siete già qui con noi, al viceprefetto di Forlì, il dottor Umberto Grandi. Prego. Certo, grazie.
Nel porgere a tutti gli intervenuti un cordiale buongiorno e i più fervidi saluti del prefetto della provincia, dottor Antonio Nunziante, desidero in primo luogo esprimere un sentito ringraziamento alla Facoltà di Scienze Politiche, Roberto Lofilli, ringrazio la persona oltre il presidente, naturalmente il professor Gilberto Capano, il coordinatore, il professor Paolo Zulla dell'Università, nonché la professoressa, con un particolare ringraziamento alla professoressa Maura De Bernard e alla professoressa Giuliana Laschi, per il graditissimo invito a partecipare all'odierna giornata di studio sulla Shoah e la coscienza europea. Una significativa iniziativa promossa nel quadro delle celebrazioni della giornata della memoria, il 27 gennaio, 63° anniversario della liberazione del più grande campo di sterminio, quello di Auschwitz-Birkenau, divenuto simbolo del genocidio della popolazione ebrea europea. A questo proposito, mi sento veramente proprio di ricordare soprattutto ai giovani, voi giovani studenti, che il giorno della memoria è stato istituito in ricordo dello sterminio nazista di circa 6 milioni di ebrei europei. E ricordo di questi 6 milioni, 3 milioni erano israeliti della Polonia, su una popolazione complessiva di circa 3 milioni e 350 mila israeliti polacchi e più di 700 mila ebrei dell'Unione Sovietica. Nonché per ricordare anche le persecuzioni razziali contro gli israeliti e i deportati militari e politici italiani nei campi nazisti di concentramento. Le terribili e tragiche vicende riguardanti lo sterminio del popolo ebraico europeo non devono assolutamente far dimenticare a noi tutti e soprattutto alle giovani generazioni italiane ciò che avvenne allora durante il secondo conflitto mondiale. Allorché circa 6 milioni di ebrei europei ritenuti dal regime nazista non degni di vivere, ricordo, le cito, non degni di vivere, furono dapprima perseguitati, poi deportati e quindi assassinati barbaramente nei tristemente famigerati campi di concentramento e annientamento nazista di Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen. Ricordo anche che in quest'ultimo campo di sterminio morì di stenti e malattia la giovanissima ebrea olandese Anna Frank, autrice del famoso e commovente diario, Diario di Anna Frank. Tutto questo fu il risultato della cosiddetta soluzione finale del problema ebraico, in nome della più aberrante ideologia e più crudele ideologia nazista. Questa della soluzione finale fu un'espressione, ricordo, entrata nell'uso corrente della burocrazia nazista già nel marzo 1942, e quando si affermò quell'ideologia ormai hitleriana e più folle razzismo e crudele razzismo generato dal mostruoso nazismo. Simone Weil, anch'essa deportata a 16 anni nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, è una delle poche sopravvissute allo sterminio nel lager polacco, ha ricordato che il genocidio del popolo ebraico è stato organizzato e programmato ed attuato dalla Germania nazista in modo scientifico, con un'efficacia e un rigore totale. Auschwitz, e qui ecco, desidero citare il professor Roberto Finzi, ordinario di storia economica all'Università di Trieste, è autore di diversi testi, e io ne ho letto anche uno ultimamente sull'antisemitismo in Europa e in Italia, che invito anche voi giovani a leggere, giovani studenti. Auschwitz, ricorda il professor Finzi, il più grande campo di sterminio, fu anche un'estensione del moderno sistema di fabbrica, dove non si producevano merci, ma si utilizzavano gli esseri umani come materia prima e si sfornava la morte come prodotto finale. Quindi, professor Finzi, mi ricordo queste parole, parlò anche questo sterminio delle popolazioni ebree europee fu un'opera di alta ingegneria sociale, si parlava. Noi tutti, pertanto, cittadini italiani e dell'Europa, e soprattutto voi giovani, non dobbiamo dimenticare il terribile e tragico passato. È per questo che desidero citare anche un significativo pensiero di un superstite del campo nazisti, dei campi nazisti di sterminio, il premio Nobel per la pace, Elie Wiesel, il quale ha affermato: l'indifferenza è la minaccia che pesa maggiormente sul nostro destino. La memoria storica è dunque necessaria all'umanità, tanto quanto la coscienza del presente, perché senza una vera memoria storica, l'uomo, ricordiamolo sempre, non ha più la possibilità di costruire il proprio presente. Nel ringraziarvi della cortese attenzione, auguro a voi tutti, e in particolare a voi giovani studenti, che questa significativa giornata di studio vi offra veramente profonde e meditate riflessioni in merito alle tragiche conseguenze, ai tragici effetti derivanti allora dal più folle e crudele antisemitismo fondato unicamente su pseudoscientifiche teorie razziste. Vi ringrazio per l'attenzione.
Buongiorno a tutti, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, in particolare da parte del sindaco e della giunta comunale. Non sono saluti formali, perché ogni anno l'amministrazione comunale celebra il giorno della memoria facendo un percorso, mi auguro un percorso in crescita, cercando di organizzare in prima persona iniziative rivolte alla città, ma in questi anni abbiamo anche cercato di colpire un altro obiettivo, che è quello di legare intorno all'amministrazione tutte le iniziative di ricordo, di testimonianza di questi tragici eventi, di tante associazioni, di scuole e anche dell'università, che si svolgono qui a Forlì, con l'obiettivo di affinché tutti i cittadini, dai più giovani ai più anziani, abbiano la possibilità di fermarsi e riflettere. Perché questo? Perché noi viviamo in una società che è della notizia quotidiana, che macina ogni giorno. Se qualcuno vi fa la domanda quali erano i titoli degli articoli più importanti dei quotidiani di 8 giorni fa, probabilmente nessuno di noi lo ricorda, perché il giorno stesso fa dimenticare gli articoli del giorno prima, quindi le notizie si macinano in continuazione. Ed è come se vivessimo in un eterno presente. E questo è il problema della nostra società, una società in cui la comunicazione ha fatto passi da gigante. Abbiamo tutti i mezzi tecnici per la comunicazione, noi possiamo parlare con il resto del mondo al momento, quando e come vogliamo. Il rischio, l'altra fase della medaglia, è che noi siamo convinti, e molti giovani lo sono, perché sono nati in questa società, di vivere in un eterno presente. Molti non si rendono conto di essere nati in un paese libero, perché sono convinti che questa condizione di libertà sia sempre esistita e sia la normalità. Sì, è vero, accettiamo la televisione, vediamo eccidi che avvengono in questo momento nelle altre parti del mondo, però sono cose lontane, quasi film, cose che non ci toccano, che comunque non ci devono riguardare. Ecco, questo è il grosso problema. Allora, il giorno della memoria, man mano che passano gli anni, ci allontaniamo da quegli anni, purtroppo via via vengono a mancare anche i testimoni che sono sopravvissuti. E allora sempre di più è importante la memoria, e sempre maggiore deve essere la volontà di ricordare e di testimoniare da parte di chi ha a cuore che cosa? Ha a cuore la dignità dell'uomo. Quello che è avvenuto, quello che gli uomini, diceva prima la professoressa Laschi, quello che gli uomini europei sono stati in grado di compiere, questa è una colpa terribile che è scritta nella storia. Io credo che si debba sapere, si debba dire alle nuove generazioni, perché il rischio credo sia sempre dietro l'angolo. Allora, quando si dice i giovani sono il patrimonio del domani, a parte il fatto che io contesto molto questa frase che spesso viene detta da tanti politici e non, perché i giovani sono un patrimonio di oggi, domani non sono più giovani, sono già adulti, quindi la freschezza dei giovani è da cogliere oggi come stimolo ed è importante accompagnarli a farla crescere. Quindi amare i giovani significa dare loro quel patrimonio culturale, quella conoscenza della storia tale per cui possano diventare cittadini responsabili. Ecco, in fin dei conti l'amministrazione in questi anni ha lavorato e lavora proprio perché i giovani di questa città diventino cittadini responsabili. E l'università, che è una grande realtà, che nella mia generazione è stato un grande evento, perché mai quando io facevo l'università e tutte le mattine prendevo il mio trenino e andavo a Bologna per studiare, perché era la sede della facoltà più vicina, mai avrei pensato che questa città potesse ospitare l'università, che considero un gran bene, un gran dono, è un grande stimolo culturale. Ecco perché il mio ringraziamento non è formale, è sentito e di sostanza. E credo che sia questo il percorso da compiere con gli studenti, per gli studenti, ma anche per questa città, perché diventi una città consapevole e responsabile delle sue scelte, affinché questo non avvenga più. Io ringrazio in particolare chi ha lavorato alla professoressa Maura De Bernardo, appassionata organizzatrice sempre di iniziative dedicate alla riflessione, e ai relatori e al preside ovviamente il professor Zurla, ma io voglio ringraziare in particolare gli studenti che si sono cimentati in questo percorso, perché a loro in particolare particolare viene passato il testimone, la responsabilità di fare di questa società una società responsabile affinché questo non avvenga più e la memoria sia tramandata da loro alle generazioni che verranno. Vi auguro buon lavoro non solo per il seminario di oggi, ma vi auguro buon lavoro sempre e vi auguro una strada di pace.
Ringrazio l'assessore Zanetti e adesso la parola al presidente del Polo Scientifico Didattico di Forlì, il professor Paolo Zuna.
Aula che è così bella era purtroppo munita di due cose non troppo confacenti. Una che è l'impianto di microfoni che non era alto e due questi infernali sensori che chissà chi si siede sa quanto sia difficile stare seduti lì nello stesso tempo farsi vedere. Insegnamento universitario nelle diverse componenti docenti, personale tecnico amministrativo e ovviamente di studenti. Quindi io sono per questo molto felice. Venendo al tema di oggi, io vorrei dire due cose. Io credo che sia stato molto importante dedicare una giornata alla memoria e quindi, come dire, è un supplemento istituzionale demandato con una funzione precisa a ricordare una serie di eventi molto molto complessi. E purtroppo la mia non più giovane età mi dice che tutte le volte che si va a creare qualche cosa di specifico che naturalmente raggiunge la funzione, in parte testimonia una debolezza del raggiungimento delle funzioni quotidianamente, permanentemente, trasversalmente. E quando all'interno della scuola, appunto io non sono giovane, quando furono istituiti, diciamo così, le istituzioni democratico-partecipative all'interno della scuola, era perché sostanzialmente il movimento studentesco, il movimento partecipativo si era sgonfiato. Quelle istituzioni hanno imbrigliato quel residuo di creatività, di partecipazione, di adesione, tanto poi da darne una ricaduta, diciamo così, burocratica, fiacca e lenta, e mai più c'è stata partecipazione e rinnovamento all'interno delle istituzioni scolastico-formative come abbiamo conosciuto alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70. Perché dico questo? Dico questo perché io insegno sociologia generale in un corso da quando sono diventato associato, cioè dal 1992. Ho sempre insegnato nella facoltà di scienze politiche, ho sempre insegnato al primo anno e in tutti i corsi che ho fatto, avendo adottato un testo che aveva un bel capitolo che si chiamava Etnia e razza, ho sempre trattato questo problema. E devo dire, questo lo devo dire, lo devo testimoniare facendo in quel capitolo anche non solo le parti, diciamo così, istituzionali comprese nel manuale, ma abbiamo un esempio in Italia, io dico una cosa di cui non dobbiamo andare fieri, abbiamo le leggi razziali del 1938. E le leggi razziali del 1938, oltre che essere un fatto tremendo nella nostra storia, che spesso dimentichiamo, è anche un esempio, tra virgolette, perfetto di quelle che sono i pregiudizi e di quelle che sono le discriminazioni, che sono due concetti da capire proprio in quel capitolo che riguarda le etnie e razza. perché per discriminare bisogna pensare che ci sia qualcuno di diverso, eh? E allora sempre facendo questa lezione ricordo quel documento che mi sembra costituito di 10 punti fatto da professori dell'università italiane che dissero: ah, esiste la razza italiana. E c'è una bellissima frase, è un bellissima tra virgolette in senso ironico, che dice: beh, è una leggenda che le tante popolazioni che hanno attraversato in lungo e in largo la nostra penisola non abbiano lasciato traccia, che a me fa sempre molto, devo dire, divertire nella tragedia, diciamo così, di questa affermazione. Così come questo documento dice: beh, bisogna certamente riconoscere che un conto sono, diciamo così, le popolazioni che vivono nel Mediterraneo, ma per l'insù, un conto che sono per l'ingiù. Voi sapete che Lampedusa è più a sud di tante parti dell'Africa settentrionale e che, diciamo così, il sole di quel punto del mare fa scura la pelle, però quella scura la pelle di Lampedusa è molto molto diversa dallo scuro la pelle delle coste tunisine. Perché dico che è molto importante ricordare questo? Perché in quelle leggi del 1938 ci sta scritto che una persona che si presume appartenga a quella razza non può sposare una persona di un'altra razza, perché ci sta scritto che una persona di una certa razza non può essere tutore di un italiano, così come superiore ad un certo montare di denaro o di impresa non può esercitare la propria professione, perché ovviamente si presume che ci sia un danno, diciamo così, per la nazione. Ecco, io però quello che voglio dire, collegandomi alla giornata della memoria, un momento istituzionalizzato, in questi anni in cui io ho visto che queste cose che dico in modo, diciamo, sempre più documentato, almeno per quel poco che posso, ad esempio dicendo che l'Italia ha un altro primato, sembra la parola ghetto, che nasce a Venezia da un punto dove si gettava il Brondo, il ghetto di Venezia sta lì, si entra da Canal Regio, da quelle porte, ecco, c'è scritto in questa delibera del Senato della Repubblica Veneta che gli ebrei devono stare lì dentro, che alla Marangona, che è una campana, evidentemente devono stare dentro, e che la cosa più buffa e più ironica è che ci sono quattro, diciamo, inservienti, custodi, portinari, e la delibera dice che debbono essere pagati dagli ebrei medesimi, sarebbe come che i detenuti dovessero pagare i loro, diciamo così, secondini o agenti di polizia penitenziaria, quasi si dice. Ecco, io ho visto in questi anni declinare l'interesse. Quando ero a Padova, nei primi anni in cui ero a Forlì, finita la lezione, qualcuno veniva a domandare, perché io proietto anche, prima con i lucidi, ora con il PowerPoint, i commi delle leggi del 38, perché, ripeto, servono benissimo per spiegare la differenza fra discriminazioni e pregiudizi. Voi sapete che ci possono essere dei pregiudizi senza discriminazioni, è più difficile che ci siano delle discriminazioni senza pregiudizi. Ecco, però, quando dico, vabbè, non affrettate, non importa che copiate, è una cosa che non è sul libro, non è che la chiedo all'esame, allora vedo le penne sospendersi, un attimo di sollievo, si può guardare il cellulare, i vari messaggini, aggiornare la propria, il proprio bagaglio, il proprio diario, e l'interesse c'è. Io ho provato a chiedermi questa cosa, mi sono dato diverse spiegazioni. Una spiegazione è, io non posso presumere, tanti noi docenti, io certamente, nato nel 1950, siamo una generazione del dopoguerra. E la mia infanzia è stata costellata di racconti familiari e personali degli avvenimenti delle tragiche guerre. Io sono nato a Bologna, Bologna è stata una città delle tre più distrutte in Italia, la liberazione c'è stata nel 21 aprile, io quando dicevo mia mamma, no, il 25 aprile, diceva no, stupido, non Prima è andata a Bologna, poi tedesco passato, passato il po', l'eliminazione di Milano è il 25 aprile, quindi il 25 aprile è l'ultima data, perché vuol dire che è stata liberata tutta l'Italia, no? Ecco, sapere il significato delle strade, Giuliana, sto per finire, no? È stata un'amarezza capire che tanti studenti non sanno perché, un giorno qui, proprio alla Forlì, dicevo la sociologia della voce, ma insomma, perché ci sono tante vie Vittorio Veneto?
Ma anche Maria Cavallo,
sì, solo proprio mi ricordo questa sorpresa. Allora, l'ignoranza della storia, perché? Perché non è sostenuta da una comunicazione continua. Perché le dinamiche bisogna capirle nella loro complessità. Prima Giuliana dice, ma tante volte proprio questa popolazione è diventata il capro espiatorio. Benissimo, che cos'è un capro espiatorio? E perché? Perché nella Venezia che stava via via decadendo? Perché la Venezia che era indebitata? E perché alcuni degli ebrei erano prestatori di denaro? Capire perché in quella economia malata della Repubblica Serenissima quelli furono i capri espiatori. Perché capire, noi ricordiamo sempre che sono stati prevalentemente gli ebrei, questo è giusto, è molto giusto sottolineare, non sono stati solo loro a morire nei campi di concentramento, andare a capire le altre etnie, gli altri gruppi di popolazione che sono stati, diciamo così, ugualmente perseguitati per altri motivi, ma anche loro, costruzione del capro espiatorio. Ecco, è la complessità anche delle dinamiche sociali che bisogna capire e come continuamente queste facciano. E non è sufficiente, ahimè, non è sufficiente queste sole iniziative, perché bisogna continuamente costruire un tessuto comunicativo, soprattutto bisogna continuamente costruire un tessuto comunicativo per cercare di favorire una propensione alla comprensione, altrimenti tanti contenuti cadono nel vuoto o non vengono presi o non vengono riannodati con altri fili per capire le cose. E sono anche dei passaggi di strati, volevo dire sabato, purtroppo un evento che vedeva sia me che Maura a Roma in occasione di un funerale, lasciando il Campidoglio abbiamo fatto il ghetto, e Maura ha detto, ma hai visto la lapide? Ecco, allora ho letto attentamente quella lapide, ovviamente sapevo che il portico d'Ottavia, sapevo che vicino c'è la sinagoga, ma non avevo mai letto quella lapide, non avevo mai letto che solamente 16 persone erano tornate. Ecco, bisogna, è un investimento temporale delle generazioni più adulte che debbono fare nei confronti delle altre generazioni. Io devo dire, non smetto mai di essere grato ai miei genitori, alla mia famiglia, che hanno perso tempo a dirmi che cos'è stata la guerra. E ovviamente anche che cos'è stato il fascismo che l'ha preceduto, in quale contesto culturale si può dire che gli italiani sono di un'unica razza. Io provo sempre, anche con ironia, a dirlo, ecco ragazzi, voi sapete, vero, da Piteno, da Merano fino a Lampedusa siamo proprio tutti fatti nello stesso modo, perché ovviamente quando si parla di razza tutti pensano al Soma, però anche se guardiamo al Soma siamo molto diversi. E quelle invasioni, mi fa anche piacere che adesso a Palazzo Grassi si faccia una mostra sulle invasioni barbariche per far capire come anche proprio i manufatti artistici, diciamo così, europei sono la confluenza di tutta una serie di simboli, di mix e di confluenze di motivi artistici, concettuali, religiosi, di quel crogiolo molto complesso. Sono contento di questo, bisogna continuare, partire di qui e fare anche tante altre iniziative, far entrare anche queste questioni in tutti i corsi laddove si può, in tutti gli insegnamenti. Io credo che sia l'impegno di tanti di noi, certamente all'interno della facoltà. trattati, senza politiche di cui mi onoro di far parte, ma anche di tanti altri insegnamenti, non perdere mai l'occasione per la complessità delle dinamiche sociali che portano poi a questi eventi. Una frase che ho sentito, e qui chiudo davvero, ultimamente, prima della sua morte, ho sentito spesso ripetere da Biagi, la storia bisogna, Enzo Biagi, la storia bisogna conoscerla per non ripercorrerla amaramente. Credo che sia un motivo molto, molto importante.
Quando mostra la sua rotola ossuta e spiega che quella è la razza italica, la splendida razza italica dentro dal benignaggio, appunto com'è, mi fa veramente sorridere perché spiega in maniera semplice quello che in modo complesso e interessantissimo tu hai detto. C'è un altro aspetto importante, non sapevamo come farlo entrare, c'è un'altra della memoria che vorrei ricordare, però Forlì ha un triste passato, naturalmente lo sappiamo tutti, ma in particolare a Forlì c'è la scrivania sulla quale Mussolini firmò le leggi razziali. E questo della memoria degli italiani e le leggi razziali credo che sia un aspetto all'interno della memoria particolarmente importante, perché gli italiani amano passare sempre tra i buoni, i bonaccioni dei fascismi europei e nel momento insomma, dell'alleanza con Hitler, insomma, tutto perché in realtà veniva dai tedeschi ma noi siamo buoni. Questo è rimasto nella memoria italiana e è profondamente errato. Se non si lavora su questo anche a livello proprio degli studenti o delle giovani generazioni, difficilmente si arriva poi a un'analisi netta anche per una costruzione diversa del futuro dei giovani stessi, però appunto purtroppo noi abbiamo anche questo primato di Forlì. Adesso invece do subito la parola a un italiano, non è, e quindi ci porta un pezzo di memoria anche diverso. Do adesso la parola al professor Paul Bailey, che rappresenta la facoltà Roberto Ruffini di Forlì in qualità di vicepresidente.
Buongiorno a tutti, benvenuti, sarò più breve di è un piacere e un onore per me portare i saluti delle istituzioni ospitanti di questa iniziativa. Mi scuso subito perché non posso seguire i lavori per impegni proprio di facoltà, però il mio saluto non vuole essere una cosa meramente formale, ma un'adesione sostanziale all'iniziativa. E qui ringrazio Maura per il suo costante impegno su questo fronte, sempre a rinnovare questa iniziativa, e mi fa molto piacere anche il coinvolgimento diretto agli studenti, che ritengo sia una cosa importante. Quindi l'iniziativa è importante, cioè, molte cose sono già state dette, quindi non tanto per combattere il revisionismo, non tanto per il rigurgito di antisemitismo e intolleranza in generale che pure ci sono, ma è importante perché, come ha detto l'assessore, la memoria non può essere dato per scontato, va rinnovato, va trasmesso, e non soltanto in un giorno all'anno, come dice Paolo, ma deve essere tenuto vivo anche perché i testimoni vivi di quegli anni sono sempre meno. Non si può dimenticare ciò che l'uomo è stato capace fare. Si può dire che rispetto al primo dopoguerra, seconda dopoguerra ha avuto esiti molto più felici, come Giuliana ha detto, la seconda parte, la seconda metà del XX secolo è stato meglio il primo. In parte questa iniziativa ricorda alcuni dei momenti più importanti della Costituzione italiana. Basti pensare cosa poteva succedere in questo paese diviso, armato, e questo già un miracolo a sé stante. di creazione universale dei diritti umani, la creazione di uno Stato democratico nel Medio Oriente, ma non per queste cose, ovviamente la creazione finalmente che questi paesi europei si sono decisi di mettersi insieme, quindi in un certo senso è servito da lezione, ma una lezione evidentemente incompleta. Cioè, non si può dimenticare che questo tipo di eccidio sempre fa parte del comportamento umano. Basti ricordare Cambogia, i Balcani, la Ruanda, solo per nominare più noti. Direi infine che dobbiamo ricordare che la pace non è semplicemente l'assenza di guerra. Dobbiamo ricordare che finché tutti i popoli, tutte le minoranze non hanno giustizia e non hanno sicurezza, non ci può essere una vera pace. Magari un ultimo commento sul 2008, su pace e giustizia, ci sono diverse ricorrenze, magari una parola su due persone che hanno dato la vita per la giustizia e la pace 60 anni fa Mahatma Gandhi e 40 anni fa Martin Luther King, fuori del contesto europeo, però fa parte, credo, sono persone che hanno dato la vita e in qualche modo danno la speranza. Ok, grazie e auguri.
Immediatamente la